E vedremo in questi giorni, la crisi economica sta proprio in questo, che c'è un limite in ciò che l'essere umano può avere, mentre non c'è nessun limite a ciò che può essere e diventare nella sua interiorità. Non c'è nessun limite a ciò che il pensare umano può scandagliare, può sceverare, può comprendere sempre più a fondo. Non c'è nessun limite al conoscibile, non c'è nessun limite alla conoscenza umana, c'è invece un limite ben preciso in ciò che si può avere ed in ciò che è umano, in ciò che è giovevole avere, e oltre un certo punto l'avere diventa, si mette contro l'essere. Perché quando un essere umano ha troppo, più del necessario per essere sempre di più, il fissarsi sull'avere va a detrimento, va a svantaggio dell'essere. E proprio questo equilibrio, questa sapienza della vita che mi fa dire di che cosa ho veramente bisogno, cosa è necessario che io abbia per, che mi mette in grado come strumento necessario per essere sempre più ricco dentro di me, e quali sono le cose di cui assolutamente non ho bisogno e quali sono le cose che addirittura occluderebbero, diciamo, impedirebbero questo cammino interiore. Ora, gentili ascoltatori, cari amici, in questa fase di materialismo in cui ci troviamo, in questa crisi economica che è cominciata, tra l'altro, con questa enorme bolla d'aria delle immobiliari negli Stati Uniti, uno legge il giornale, io leggo, sono un appassionato lettore di giornali in diverse lingue, soprattutto dall'America, perché lì, insomma, ciò che avviene in America oggi avviene in Italia 10 anni dopo, diciamo 9 anni, via. Vedo che siete lì tutti seri, mica un complimento all'America, però è così. Cosa è successo? 20 milioni, 30 milioni di americani, fino a una settimana prima, erano poveracci in canna, come si diceva una volta, una settimana dopo si mettono in testa di poter vivere in un palazzo e poi lo pagheranno con i soldi dell'umanità, capito? Quindi questo avere un'America che che vive al di là delle possibilità economiche, pensando di poter sempre vivere dei soldi di tutto il mondo, perché il mondo ha questa certa fiducia nell'America come potere che domina il mondo, che protegge le democrazie, speriamo, anche in Afghanistan, abbiamo visto nell'Iraq. Finché questa fiducia nell'America c'è, in un certo senso, tutta l'umanità investe, mette i soldi in America e quelli possono fare tutto quello che vogliono. Quindi la crisi economica, adesso io ho preso questo esempio degli immobili negli Stati Uniti, la crisi economica ci dimostra che c'è un limite all'avere, è proprio nella natura dell'avere, siccome è materiale c'è un limite. Le risorse della terra, le risorse ecologiche non sono infinite, come prima cosa, ma poi c'è anche un limite. Prendiamo ciò che noi mangiamo, c'è un limite a ciò che si può mangiare, non è che si può mangiare all'infinito, per fortuna, tra l'altro. Ora, siccome c'è un limite all'avere e non c'è nessun limite a ciò che un essere umano può essere dentro di sé, noi siamo, questo era il pensiero che volevo dire, la prima generazione nel cammino dell'umanità, che è già durato, se volete, non soltanto migliaia di anni, ma milioni di anni, siamo la prima generazione, e questa è una gran bella cosa, talmente satura nell'avere, siamo la prima generazione che ha ragion veduta, grazie alla tecnica moderna, grazie alla divisione del lavoro, grazie ai macchinari che ci permettono di produrre un'enormità di merci, eccetera, 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 siamo la prima generazione nell'umanità che è in grado di dirsi: l'avere non appaga il cuore umano. tutte le generazioni prima di noi non hanno avuto tutto ciò che abbiamo noi. Quindi si può capire che psicologicamente erano ancora intente nel... però se riesco ad avere ancora quell'altro, e se riesco ad avere ancora quell'altro, e se riesco ad avere ancora quell'altro... Noi siamo la prima generazione nell'umanità, nella storia, che ha tutto. E cosa ci manca ancora, scusate? Da quando gli handy cellulari hanno invaso... Che cosa manca ancora? Pensate voi che sia possibile ancora un salto di quantità nell'avere? No, no. Abbiamo già un sacco di persone che diventano sempre più depresse, la depressione, non soltanto in Germania, penso anche in Italia, le depressioni aumentano sempre di più, ma non è, le persone non sono depressive, non diventano, come dire, scontente perché gli manca ancora qualcosa, vorrebbero avere di più. C'è maggiore depressione nei ceti sociali dove... L'avere è più forte che non negli altri, cioè più una persona ha oltre un certo limite e più diventa scontenta. Questo mi fa pensare, sono stato un 5 anni in Sudafrica, ai tempi dell'apartheid, gli ultimi anni della segregazione razziale. E mi ricordo, una volta ho visitato di Straforo, no, se mi acchiappava la polizia, povero me, Soweto, questo enorme dormitorio di negri di Johannesburg, perché un mio compagno di classe già a Roma era un Zulu, e parlando con questi negri loro dicevano: ma voi bianchi fate presto a dire... Ma lascia perdere, i beni materiali non sono la cosa più importante. Voi fate presto a dire i beni materiali non sono la cosa più importante. Perché? Perché ce li avete, noi non li abbiamo mai avuti. E io mi dissi, ma è vero, è vero. Una persona è in grado di dire, l'avere, le cose materiali non mi appagano soltanto quando ce le ha. Ma se non le ha mai avute, è comprensibile, è chiaro che sta ancora lottando per averle. Se è vero che noi, nelle nostre società occidentali, insomma, abbiamo già abbastanza, abbiamo più che sufficienza, questo ci sta a dire che siamo veramente la prima generazione in grado di dire, per esperienza propria, non per teoria, l'avere non appaga il cuore umano, non soddisfa l'uomo. L'uomo non è stato fatto per identificarsi con l'avere. Se, cari amici, questo servisse ad una conversione, a mettere in moto una conversione interiore, per cui l'individuo che fa questa esperienza, che dice: no, ma ho tante cose, i soldi ci sono, ormai ho finito di guardare a quello che ha un po' più di soldi di me, ho finito di guardare a quello che ha un po' più di cose di me, mi trovo già con cose che ne ho troppe, le sto buttando via, i soldi bastano quelli che ho, e adesso mi trovo a fare l'esperienza che anche se io raddoppiassi, anche se io triplicassi o deduplicassi ciò che ho, per natura l'avere non riempie il cuore dell'uomo, non riempie la vita, non dà il senso alla vita. L'uomo, l'essere umano, non è stato creato per l'avere. L'avere, è, certo che ha la sua importanza, però l'avere è uno strumento, non è lo scopo della vita. Se l'individuo, e ripeto, questa inversione di marcia da essere fissati sull'avere a essere fissati sull'essere la può compiere soltanto l'individuo, se l'individuo compie questa inversione di marcia, questa conversione interiore, non per dovere, ma perché lui vuole, allora sì che diventa una gran bella cosa. Perché allora dice, l'esperienza di rincorrere le cose esterne da possedere, da avere, l'ho fatta, e come risultato della mia stessa esperienza devo dirmi, no, le cose esterne, le cose che abbiamo, che possediamo, ciò che chiamiamo l'avere, è soltanto uno strumento, non è il fine della vita, e quindi mi dedico a usare tutto ciò che possiedo, tutto ciò che ho, e anche come criterio per sapere ciò che tengo, ciò che butto via, o ciò che aspiro ad avere, ciò che non voglio avere, come criterio sarà la qualità del mio essere. E cosa intendiamo dire con, cosa si intende con essere? Avere? Forse è più facile avere. Sono le cose esterne. E l'essere? Cos'è l'essere? Da sempre l'essere dell'uomo è stato, diciamo, articolato, suddiviso in diverse sfere. C'è l'essere, la qualità interiore della testa, della conoscenza, del pensiero, della coscienza. C'è una dimensione dell'essere dove non si tratta soltanto di ciò che conosco, di ciò che approfondisco, di ciò che capisco, ma si tratta anche di guardare all'altro con la domanda cosa posso fare per l'altro, per favorire il suo cammino, per favorire il suo essere. E questo guardare all'altro con l'intento di favorire il suo essere è stato sempre chiamato l'amore. Quindi in un certo senso si potrebbe dire, per semplificare le cose, che la ricchezza interiore, in quanto è ricchezza mia, è una ricchezza di pensiero, del pensare, in quanto favorisce la ricchezza interiore altrui, è puro amore. Quindi pensare e amare, da sempre. L'essere dell'uomo è stato, come dire, espresso in queste due categorie del pensare e dell'amare. Il pensare è la ricchezza interiore propria, comprendere le cose, capire le cose, illuminarsi di pensieri sempre più profondi, più belli, più vasti. E l'amare è il favorire la ricchezza altrui, dal di fuori naturalmente, mettendo a disposizione dell'altro gli strumenti che gli servono per diventare sempre più ricco interiormente. E per questi due cammini interiori, diciamo, no? Queste vie maestre della ricchezza interiore, non c'è alcun limite nell'evoluzione dell'uomo, non c'è limite al pensare e non c'è limite all'amare. Dove naturalmente anche l'amare presuppone il pensare, perché l'amore spontaneo scema sempre di più nell'umanità, ed è bene che sparisca, perché deve far posto a un amore illuminato, e un amore saggio, un amore illuminato è quello che non ama soltanto spontaneamente, non fa all'altro ciò che la spontaneità gli dice, ma l'amore maturo è fondato sulla domanda che pone il pensiero, la domanda che si chiede, che cosa serve veramente all'altro. E per sapere che cosa serve veramente all'altro, come lo posso veramente aiutare, questa è una domanda che può rispondere soltanto, a cui può rispondere soltanto il pensiero. In altre parole, soltanto in base alla conoscenza dell'altro, conoscenza pensante in chiave di pensiero, sono in grado di sapere cosa gli giova, cosa invece ostacola il suo cammino, eccetera. In questo cammino di conoscenza, il cammino del pensare, il cammino del, diciamo, del capire le cose, c'è una prima originaria conoscenza, un primo pensiero, se volete, e che poi è implicito in quello che stavo dicendo prima. Una conoscenza primigenia, un pensiero primigenio ci dice, in campo economico, per quanto riguarda i beni materiali, per quanto riguarda anche concretamente la distribuzione del denaro con cui noi acquisiamo, compriamo tutte le cose da comprare, nel campo dell'avere, vige una interdipendenza assoluta. Nessun essere umano è libero in campo economico, perché semplicemente il fatto della tecnica, il fatto della divisione del lavoro, nessuno più è in grado di fare le cose per sé. L'autarchia sarebbe un anacronismo assoluto. Per essere autarchi bisognerebbe che ognuno di noi si fabbrichi lui tutti gli abiti che ha, si fabbrichi lui tutte le cose che mangia, si fabbrichi lui una cosa assurda, si fabbrichi lui il treno su cui va a Milano, è una cosa assolutamente assurda. Quindi nel campo dell'avere la legge fondamentale è quella di un'assoluta interdipendenza degli esseri umani. Questo come affermazione né morale né metafisica, semplicemente un rilevare l'oggettività dei fatti. Invece, nel campo dell'essere, nel campo dell'arricchimento interiore, ognuno di noi è del tutto autonomo, per nulla indipendente dagli altri. Allora, ripeto, domani entrerò poi in questa triplicità, in questa triade, in questa trinità del sociale, dove c'è una vita culturale, l'evoluzione del pensiero, dove c'è una vita economica, l'economia, e poi vedremo che come cerniera, come mediazione tra la vita culturale, la vita del pensiero, la vita intellettuale, la vita interiore, diciamo pure la vita interiore, il cammino interiore, e la vita economica, c'è la vita giuridica, c'è la legge, il diritto, la realtà statale che deve mediare, e la necessità di mediare tra cammino interiore, cultura e vita economica, dove c'è da produrre e da consumare le merci, il motivo per cui tra questa polarità, tra diciamo vita interiore e vita esteriore, vita dello spirito, tutti i modi miei, se volete un po' di farmi capire, qui, vita dello spirito, vita interiore e vita esteriore, vita economica, il motivo per cui bisogna che ci sia una mediazione e che queste due vite, quella esterna, economica, dove si tratta di produrre le merci di cui abbiamo bisogno, dove si tratta di consumare le merci di cui abbiamo bisogno, nella vita, la legge fondamentale, la legge di funzionamento della vita economica è l'assoluta interdipendenza degli esseri umani. E la legge di funzionamento di tutto ciò che è vita interiore, vita dello spirito, è l'assoluta libertà e indipendenza dell'individuo. Il fatto di cammino interiore, di vita intellettuale, di vita spirituale, ognuno può fare quello che vuole, l'altro non se ne accorge neanche.